Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. Sono Salvatore e siete all'ascolto di Libri da Torcere. E con me c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff.
Ciao, ciao a tutti e a tutti.
E oggi presentiamo un libro scritto da Stefania Doglioli ed Elena Miglietti che è Maledette, manuale di imprecazione etica, sfogarsi con rispetto, maledire con creatività. Ed è stato Sciala, ed è stato pubblicato dalla casa editrice Capovolte con la prefazione di Antonella Parigi e la postfazione di Arianna Montorsi. Io però saluto sia Stefania che Elena. Ciao, grazie.
Grazie. Ciao, bentrovati.
Ciao, ciao. Il libro ha anche dei testi di alcune autrici che faccio presentare però a voi, perché la lista è piuttosto lunga. E
E infatti è
sì, la
talmente
lista è
lunga
lunga.
che adesso magari ci dimentichiamo qualcuna. Elena, andiamo, proviamo a spararle così. Valeria Corciolani,
Veronica Coppo.
Alessandra Racca.
Rossella Iannone,
Roberta Sala,
Claudia Lupo,
Elisabetta Zurigo,
Elisa Forte
Ferdinanda Vigliani.
e adesso io vado in panico, non ricordo più. Comunque,
Poi
Emanuela
va
Sarabio.
bene, insomma, tutte quante, eravamo in tante, ci scambiavamo un sacco di imprecazioni insieme, però io ho già raggiunto la menopausa e quindi non ho memoria.
Anch'io, quindi siamo
Esatto.
giustificate.
Ah, comunque, a parte che il titolo è bellissimo, veramente a noi il libro è piaciuto tantissimo.
Oh, wow.
Sì, ci è piaciuto tanto. A me ha fatto molto, molto ridere, veramente, e soprattutto molto riflettere.
No, no, ma
Voi ne
ridere prima di
posso.
riflettere mi piace.
Poi ci dovete dire che cosa vi ha fatto ridere e che cosa vi ha fatto riflettere, sennò rischiamo di invertire le cose.
Adesso un
Questo me lo
attimo che
diciamo alla
l'intervista ve
fine.
la facciamo noi.
Esatto. No, comunque una prima domanda è che nel vostro libro sostenete che imprecare è naturale. Quindi allora il problema non è dire parolacce, ma quali diciamo. Quindi quanto il linguaggio che usiamo ogni giorno contribuisce a mantenere strutture di potere e di discriminazione.
Vai Elena.
No, vai tu, Stefania, è roba tua questa qua.
È mia, la sociologa sono io, è vero. Il linguaggio forma il pensiero, ogni nostro pensiero è fatto di parole. Quante più parole abbiamo a disposizione, la qualità delle parole che abbiamo a disposizione, danno le sfumature ai nostri pensieri. E quindi il linguaggio è sostanzialmente tutto. Poi tu mi parli di potere, di strutture di potere, come lo descriviamo il potere con le parole che abbiamo, se tu le conosci, se hai per esempio tutte le parole del sessismo, la consapevolezza che serve per poterle usare, avrai un'immagine del potere, ma soprattutto avrai la possibilità di immaginare le alternative al potere. E quindi più di questo direi che non è necessario dire.
Molte imprecazioni sono costruite quasi sempre sul corpo e sulla figura femminile. Secondo voi questa è solo, tra virgolette, una tradizione linguistica oppure una forma di violenza simbolica ancora attiva?
Tutte e due, assolutamente tutte e due. È un'abitudine maledetta ed è diventato talmente diffuso che non ce ne accorgiamo più. Il corpo della donna viene costantemente portato in mezzo alle conversazioni violente e negative, perché il corpo della donna è terreno di conquista, terreno di vilipendio, con terreno di dispregio, laddove invece dovrebbe rappresentare una certa sacralità. E noi questo lo vediamo in tutti i linguaggi, in tutte le lingue del mondo, in tutti i dialetti, e l'epiteto è sempre lo stesso ed è sempre rivolto alla donna, alla madre e soprattutto alla madre, alla donna madre di tutti quanti, che è la Madonna. Il corpo sacro della Madonna, madre di Dio, diventa esso stesso terreno di confronto, di terribili espressioni, ma c'è anche una motivazione, un po' la trasgressione di colpire il sacro attraverso degli epiteti profani, e anche questo aspetto che la Madonna non è morta, la Madonna surge in cielo in carne ed ossa, sangue e vitalità, e quindi poterne fare scempio anche linguisticamente è qualche cosa che ancora oggi purtroppo caratterizza il linguaggio di troppi.
No, io invece vi volevo chiedere una cosa, qual è l'atto di resistenza linguistica che si deve fare contro l'omologazione delle parolacce del nostro tempo?
Un atto di creatività più che di resistenza, no? Un atto di generazione, cioè qua ci vuole fantasia, non stiamo solo dietro le barricate, ci lanciamo oltre, no? Ci buttiamo dall'altra parte, e non resistiamo e basta, creiamo un mondo nuovo. E come puoi fare a creare un mondo nuovo se parliamo di linguaggio? Crei nuove parole, vai a cercare quelle che sono le tue, e modifichi e costruisci il tuo lessico familiare, sociale, amicale. È un atto di profonda fantasia, questa è la maggiore, e andiamo oltre alla parola resistenza, tutto ciò che non ci va, che non ci piace, che non tolleriamo. Se tu non vuoi qualcosa, la cosa migliore che puoi fare inventare qualcosa di diverso.
Ma infatti nel libro ci sono delle incoraggiate a dire e a pensare delle imprecazioni nuove ed soprattutto etiche. Infatti parlate di imprecazione etica, e non c'è il rischio che venga percepita come una forma di moralismo linguistico?
No.
Soprattutto voi. Okay.
No, finisci, no. Scusami.
Moralista chi?
No. Noi no, proprio la rispediamo al mittente questo tipo di affermazione, perché la creatività non può essere mai messa nella stessa frase con il concetto di moralismo. Creare vuol dire andare avanti, creare vuol dire aggiungere sempre comunque qualcosa che prima non c'era, e se tu lo fai in forma etica, aggiungi qualcosa che non c'era in positivo. L'etica non è morale, l'etica è qualche cosa che sta nel senso comune, nel senso civico, nell'interpretazione giusta di come stare nelle ore e nei giorni.
C'è capito?
Ma sopra.
Però è sull'etica. È da consultare,
sì,
tra l'altro,
sì, scritto
da esimissima autrice.
Ma dove sta il confine poi tra libertà di espressione e responsabilità?
L'odio
sta nel momento esatto.
Sta nell'odio.
Il confine è quello. Sta nell'odio.
Chiaro.
Cioè, non c'è libertà dove tu attacchi, dove tu inciti all'odio. Non è libertà quella. Che cosa significa? Se tu vuoi fare l'eremita, va bene, te ne vai, fai insulti il mondo, intanto neppure ti sente, ma se tu vivi all'interno di un sistema sociale, vivi in mezzo alle persone, è questa la tua responsabilità, saperci vivere. Imprecare è importante, è bello, sfoga, rende più forte, è un atto di potenza, è una cosa bella, necessaria, vitale. Insultare è esattamente il contrario. E tu all'imprecazione non è un insulto, esatto, ma diventa un insulto nel momento in cui contro specifiche categorie di persone. Quindi, e qual è la differenza? È esattamente questa. Ciò che trasforma l'imprecazione in insulto è l'odio, e l'odio non è libertà, non siamo liberi e liberi di odiare qualcuno, non è così, non funziona. Se vogliamo essere in grado di costruire e di legittimare la, come dire, l'area comune di un pianeta, non lo possiamo fare con l'odio. Poi non importa se io non sono d'accordo con te, se non mi piace quello che tu dici, va bene, troveremo un modo per vivere lo stesso insieme che non comprenda l'odio.
Se il linguaggio comunque è lo specchio della società, cambiare le parole può davvero cambiare quelle che poi sono i rapporti sociali?
Assolutamente sì, perché le parole strutturano il nostro pensiero. Se tu parli male, pensi male, in un coacervo di malpensiero che si insegue. Se io dico quella parola, non è vero che non l'ho pensata. Se io ipotizzo quell'imprecazione o quell'insulto, non è vero che non l'ho pensato. Nel momento in cui do voce a qualche cosa, io sto tirando fuori ciò che ho dentro, e quindi è inutile che ci nascondiamo dietro questo dito che non può funzionare, non funziona. Se io dico a una persona che è un figlio di puttana, io sto pensando male di sua madre, salvo lui, ma comunque non sto pensando bene di lui. E se io invece trovo una formula diversa, sicuramente vuol dire che inizierò a pensare anche in maniera diversa. Infatti ci proviamo con i bambini, no? I bambini sono ancora acerbi e gli diciamo parla bene, cerchiamo di fare in modo che arrivino il più tardi possibile a un pensiero che vada di pari passo con un linguaggio sbagliato.
Ma tu prova a pensare, se la tua vita è fatta di imprecazioni sessiste, razziste, omofobe, bla 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 bla, definisce chi sei, lo definisce molto bene.
C'era un capitolo che mi ha fatto pensare molto, ovvero il capitolo 14, scritto proprio da Elena, che il titolo è "Dacci oggi la nostra offesa quotidiana, musica, bestemmie e alternative etiche". E soprattutto mi ha colpito una cosa, che negli ultimi comunque 30 anni credo che comunque le offese sessiste nei testi in questi 30 anni ci sono sempre state. È come se non ci fosse, forse solo nell'ultimo periodo, negli ultimi anni. Infatti Elena fa una sorta di mixtape alla fine, che ci sono pochissime canzoni, almeno per quanto riguarda nella musica italiana, che si possono salvare, o sbaglio?
In realtà non sono poche le canzoni che si possono salvare. Io ho citato quelle canzoni che sono in pericolo, nel senso che affrontano dei temi piuttosto scabrosi, ma li affrontano in una maniera elegante, usando le giuste parole. Levante, che parla dicendo "Gesù Cristo sono io", quando urla "confessa che non mi sono genuflessa", lo capiamo perfettamente che cosa sta dicendo. Però c'è modo di dirlo, non viene detto con violenza, e il linguaggio di grazia è ciò che ha caratterizzato il pensiero bellissimo della nostra cultura. Il linguaggio di grazia è quello della poesia, e il linguaggio di grazia è quello che troviamo in moltissime delle nostre canzoni, del nostro cantautorato, e quindi ne siamo zeppi. Il problema è che poi siamo anche pieni di linguaggio che di grazia proprio non ha niente, e il mondo della musica e del cantautorato ne è pieno non soltanto di cose molto molto in maniera dura. Io ho fatto l'esempio della trap, spero che poi gli amanti della trap non se la prendano con me, perché è musica che ascolto anch'io, però io lo ricordo sempre e mi piace dirlo: noi siamo cresciuti e cresciute cantando perché ci piaceva una canzone scritta da Umberto Tozzi e cantata da Fausto Leali, che diceva testualmente: "Io camminerò, tu mi seguirai, io lavorerò, tu mi aspetterai". Quello è l'inno del patriarcato, e noi siamo cresciuti con quel tipo di messaggio anche all'interno della musica.
Ma avete trovato anche altre forme di d'arte dove è esplicitato, diciamo, il patriarcato?
Altre forme d'arte intesa come oltre la musica, le arti visive, la cultura,
sì,
eccetera, eccetera?
Sì, esatto.
Patriarcato si appeggia ovunque, nel senso che è difficile trovare dove non si è andato ad infilare. Come?
È la nostra cultura, corrisponde totalmente con
la nostra cultura, certo. Dappertutto.
È la struttura.
Se non è nella fase espressiva, appunto, se non è nella fase espressiva, è nelle possibilità. Cioè, l'arte è fatta di pittrici straordinarie in tutte le epoche, ne conosciamo pochissime e adesso iniziamo a tirarle fuori, quindi magari nella loro poetica, nella loro estetica non emerge, ma emerge nella loro storia personale, perché non hanno potuto emanciparsi, raccontarsi, perché donne in epoche in cui le donne non potevano esprimersi in un certo modo. C'è un film famosissimo, non ricordo l'attrice, un film, è una storia famosissima, non ricordo il titolo, il nome della pittrice, quella che disegnava le figure con gli occhi enormi. Noi sappiamo che il marito si è appropriato della sua arte per un sacco di tempo.
Già, ma se, guarda, porca puttana, è un'imprecazione che ci spiega benissimo il patriarcato, senza bisogno poi di andare ovunque. Tu ti trovi in tutte le epoche, in tutti i tempi, in tutte le zone del mondo, questa ripetuta imprecazione ossessiva ovunque, da sempre. Che cosa vuol dire? Cosa vuol dire che esiste un insulto che nega la libertà femminile, l'espressione libera dell'energia delle donne, che neppure viene notato, no? Che continuiamo a ripetere senza consapevolezza, senza neanche rendercene conto, lo usano i bambini, le bambine, le donne, persone anziane, giovani, chiunque continua a ripeterlo, chiunque continua a ripetere quella che è la parola più violenta del nostro vocabolario e neanche ce ne accorgiamo. Boh, è questo il patriarcato, è ovunque, è la struttura stessa all'interno in cui viviamo, la struttura inconsapevole all'interno in cui viviamo, per cui la cosa più importante e necessaria è il disvelamento, ed è quello che cerchiamo di fare con Maledette, perché nel momento in cui tu ti accorgi che anche tu lo stai pensando, dicendo ogni volta che ti schiacci un dito o che qualcosa va male, ed è quello che è successo a noi, perché neanche io me ne accorgevo prima di averci fatto un'attenzione specifica e poi aver pensato a Maledette. Non ci pensa nessuno, neanche chi fa ricerca, chi fa formazione sul genere, lo continua a ripetere. Ecco, è esattamente questo, è come dice Elena, qualcosa che si insinua, pensa che, cioè, guarda, c'è un esempio che a me sembra che non c'è nel libro e quindi lo raccontiamo, perché quello non lo troverete nel libro. Che fa parte della nostra cultura, l'abbiamo scoperto in realtà costruendo un tour della città per Maledette. I libretti d'opera, ok? I libretti d'opera sono quasi l'unico luogo in cui tu non troverai nessun genere di imprecazione, perché la censura sui librettisti era feroce, attentissima, cioè proprio nulla, non c'è mezza parolaccia nei libretti d'opera, tranne una volta, una sola volta se ne sono usciti, e dentro La Traviata, e la parola è mignotta. Quindi, insomma, questa abitudine a inveire, che non contro le prostitute, bensì contro le donne, ha superato anche la più feroce censura. Quindi, insomma, è questo il patriarcato.
Ad esempio, voi ne parlate nel libro, anche serie TV attuali dicono porca puttana, cioè, ed è una cosa che si potrebbe anche evitare.
Sì, che si potrebbe evitare.
Certo. Sembra strano che ancora oggi, dove si...
Soprattutto oggi.
No, è questo, che, è questo che comunque fa pensare. Perché bisogna utilizzarlo per forza, questo tipo di termine?
Perché non sappiamo di utilizzarlo. E non lo sappiamo proprio, perché non trovo nessun'altra spiegazione. Non trovo nessuna spiegazione per cui nell'ultima stagione di Stranger Things un ragazzo di 15 anni dica in un unico episodio 15 volte porca puttana. Se qualcuno se ne fosse accorto, non l'avrebbe lasciato. Poi vabbè, se voi avete cominciato a farci caso in qualsiasi episodio di qualsiasi serie TV, arriva, prima o poi arriva, sto porca puttana, sto figlio di puttana, e quando cominci a accorgertene ti diventa insopportabile. Per cui se passa, se continua a essere usato, se continua a essere tradotto, tra l'altro anche quando non viene detto in lingua originale, è secondo
Esatto.
me un motivo, è solo uno, non ce ne accorgiamo neanche, è così connaturato alla nostra stessa esistenza, è così profondamente legittimato che si espande, però non è che è stato che è legittimato neutro, anzi, continua a è una parola e continua a formare i nostri pensieri. È pericoloso, è rischioso, non è solo brutto, è davvero intollerabile.
Ma io penso che formi anche l'educazione,
È
dicevi.
certo. Elena, ti abbiamo
Mayra.
persa.
No, no, sono qui, vi sto ascoltando. Sì, io penso che però il problema è che pensiamo così, perché se all'improvviso noi riteniamo che quello stesso tipo di epiteto debba essere il normale intercalare anche all'interno della tradizione di sceneggiature che prevedono un'imprecazione o un momento di sfogo, ma che non si tradurrebbe mai con un porca puttana in italiano, e invece noi lo traduciamo così, vuol dire che pensiamo così. E anche questo è un grosso problema. Altre culture hanno la liquidano con altre espressioni. Per
Ma qua.
esempio, noi preferiamo il sessismo alla bestemmia. La bestemmia è qualcosa di insopportabile, intollerabile, e quando in lingua originale abbiamo delle bestemmie, ma anche delle semi-bestemmie, tipo holy shit, noi la traduciamo con porca puttana. E questo ci dice chiaramente che la nostra cultura sa che cosa è intollerabile e non è il sessismo.
Cioè, quanto è più grave l'insulto sessista detto da una donna?
Non è più grave, è
Non
uguale, è la
è più
stessa
grave, è
cosa.
uguale, è la stessa cosa, è identica.
No, più grave nel senso perché cioè, l'insulto sessista viene fatto dalla donna inconsapevolmente, come può
Se una
essere.
donna dice porca puttana?
No, anche se date la puttana in una lite contro un'altra donna.
Ma hai mai visto che le categorie discriminate siano consapevoli della propria discriminazione?
È quello. Non ce ne si rende conto.
Sì, però no, non volevo iniziare un discorso, però cioè, se io insulto una donna chiamandola puttana io uomo insulto la donna chiamandola puttana è grave, ma sarebbe grave comunque. Se una donna insulta un'altra donna chiamandola puttana dopo
È
che
grave
si è
uguale, è grave
sentito,
uguale, vuol
è
dire solo
grave
che.
uguale.
Vabbè, non c'è
Perché?
consapevolezza, non c'è
Questo
coscienza
dicevo,
civica,
non
non c'è
c'è consapevolezza
neanche
dell'insulto.
l'uomo, non è che un uomo allora funzioni, qua non abbiamo cioè non è una storia di guerra maschi-femmine, è una
No,
storia di cultura
assolutamente.
dominante.
Non volevo dire questo. Io dicevo, io donna che diciamo, mi offendo se vengo chiamata puttana, perché poi rivolgo lo stesso insulto ad un'altra donna?
Perché funziona, perché è un insulto che funziona. È efficace, è potente. E quindi io lo uso, è potente.
Soprattutto se viene usato verso di me, contro di me. Il senso è ad un certo punto cambiare proprio le parole e quindi non usarle più né dall'una né dall'altra parte. Però questo fa parte del nostro retaggio linguistico e ne siamo dentro uomini e donne, purtroppo.
La cultura
Certo.
dominante domina tutti e tutte, non è che domini solo qualcuno.
Ci sono dei contesti come tipo gli stadi, la politica, i social network, diciamo, dove l'insulto sembra avere una funzione identitaria ma anche aggregativa. Secondo voi, come si può intervenire senza negare questa funzione sociale?
Cosa intendi per identitaria aggregativa, solo per andare nel focus della risposta?
Diciamo, faccio l'esempio dello stadio dove 100 persone fanno degli insulti sessisti oppure bestemmiano contro determinate categorie e quella bestemmia è soltanto un'aggregazione, cioè viene tollerato in quel contesto perché aggrega un certo gruppo di persone che comunque fanno parte di di una stessa squadra, di uno stesso collettivo, di una stessa.
Il problema è tollerarlo, e farne uso e tollerarlo, nel senso che poi bisognerebbe proprio distinguere tra l'altro tra l'insulto e l'imprecazione, perché l'imprecazione può anche essere che prendo il palo e dico dannazione e allora lì sto imprecando. Se prendo il palo, la mia squadra prende il palo, io insulto quello che ha preso il palo, ha una valenza un po' diversa e quindi bisogna fare attenzione a questo. E nello sport succede questa cosa straordinaria in cui noi assistiamo a dei gesti che sono anche gesti apotropaici, per cui lo stesso calciatore che magari entra in campo dopo aver toccato il terreno, essersi fatto il segno della croce e mandato un bacio verso il cielo, dopo 10 minuti è lì che magari bestemmia e impreca contro la Madonna, lo stesso che prima aveva fatto quei gesti rituali. E lì c'è tutta una differenza tra ciò che è lo sport dell'antichità e lo sport moderno, che ci riporta però in quella dimensione. Nell'antichità ogni atleta aveva un dio diverso che lo propiziava. In un mondo panteistico io potevo essere protetto da una divinità piuttosto che da un'altra, e quindi potevo ingiuriare e insultare la divinità del mio avversario. Qui in campo scendiamo quasi sempre, tranne insomma tranne alcuni casi, e la divinità che ci protegge, a cui ci rivolgiamo, è la stessa. Che cosa succede ad un certo punto? Che tu ti metti a bestemmiare perché quello stesso Dio protegge l'altro e non te, e allora un po' ti arrabbi e quindi insulti, imprechi contro quella divinità. Nello sport succede questo, è sgradevole, anche perché poi il campo sportivo diventa un po' una zona franca per tante cose che non funzionano tanto.
Non so se Stefania voleva dire qualcosa.
No, io vorrei evitare di imprecare contro le curve fasciste.
Ah, vabbè. quello è un grosso problema, guarda.
Perché se parliamo di identità allo stadio. Allora, per evitare di fare, vi racconto questa cosa che trovate nel libro, proprio che parla dello stadio, delle enciclopedie delle donne, che sono dei prodotti editoriali eccezionali e prevedono consigli per ogni aspetto della vita di una donna, ovviamente. E c'è anche lo stadio, e c'è questo consiglio straordinario in cui dice, si dice, se una signora si ritrova allo stadio a dover ascoltare delle imprecazioni, faccia finta di non averle sentite. Quindi insomma, non solo le donne non potevano imprecare, non potevano neanche ascoltare le imprecazioni mute, ma non solo mute, anche sorde. Ecco, questo è abbastanza identitario, insomma. Quindi più che altro è nella negazione dell'identità, è questo che succede. Quando tu identifichi un'intera categoria di persone attraverso un'unica etichetta che non è stata rivendicata, allora stai semplicemente negando identità. Se questa invece viene riappropriata e diventa motivo di orgoglio, è tutt'altro, ma non lo può fare nessuno dall'esterno. Insomma, porca puttana resta semplicemente uno strumento di controllo, è così che lo dobbiamo vedere. Ogni volta che ci viene in mente, chiediamoci se tutta la nostra frustrazione, se tutta questa nostra rabbia o questo nostro dolore abbia senso dirigerlo verso le puttane o le donne. Io ci ho pensato, ci ho messo 6 mesi a smettere di pensare porca puttana, perché pure io ci stavo dentro. E quando l'ho sentito mi è stato talmente chiaro che poi ho dovuto solo esercitarmi sull'abitudine, sul pensiero automatico, no? Proprio sull'automatismo. E quindi si può fare, si può cambiare, diventa tutto meno violento.
No, io invece non conoscevo l'associazione parole ostili. Sì, no, non infatti ho visto anche il sito e le contatteremo, immagino.
Ora no, loro non sono solo donne.
Ah, ok.
loro proprio sono una, loro lavorano sul linguaggio d'odio, quindi non sul linguaggio di genere, mentre invece l'associazione Giulia Giornaliste, che è citata nello stesso capitolo, sì, è un'associazione di giornaliste femministe che si occupano di vigilare sul corretto utilizzo del linguaggio di genere e sulla corretta rappresentazione e presenza delle donne all'interno delle redazioni giornalistiche.
Sì, infatti è un capitolo molto interessante. Un capitolo molto interessante che infatti consigliamo di leggerlo, soprattutto anche di andare a visitare il sito. Io sono andato a visitarlo, è veramente molto molto interessante.
Sì, Parole Ostili, tra l'altro ogni anno si raduna a Trieste per una 3 giorni di confronto sul linguaggio, quindi insomma da quel punto di vista lì stanno facendo un lavoro straordinario da diversi anni.
Ma voi avete trovato resistenze o critiche all'idea di ripensare il turpiloquio? E soprattutto c'è chi si oppone di più e perché?
No. A me non sono arrivate.
No, assolutamente, anzi, mi sembra che sia stato accolto con interesse la possibilità di avere delle alternative ad un linguaggio che sta diventando anche piuttosto noioso, cioè ora basta con ste porche puttane, l'abbiamo usate all'inverosimile, direi che è anche diventato noioso, quindi è interessante trovare delle forme alternative, se sono forme finalmente non offensive che tolgono energia a un certo tipo di abitudine di personaggio, noi siamo ben contente. Poi comunque, se una cosa non sapete se si possa dire o no, chiedete a Stefania.
Tra l'altro, Elena, io non avevo mai fatto caso al fatto che in effetti non abbiamo haters, ce li hanno tutti, tutti hanno degli haters, noi non li abbiamo.
No. Noi ce ne cercheremo qualcuno e
dobbiamo trovare,
ci sarà...
siamo senza haters, incredibile.
Facciamo un appello in radio affinché possiate avere anche voi la vostra fetta di
haters. No, non li vogliamo, in realtà non ci avevo fatto caso, però è una cosa fichissima.
Figo non averne, io poi se arrivano te li smazzi tu perché non c'ho voglia.
No, non li voglio, bello così.
Avete molti sostengono, appunto, lo stavamo dicendo, che queste alla fine sono solo parole. Come rispondete a chi minimizza l'impatto del linguaggio offensivo e discriminatorio?
Tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, non sono mai solo parole, ma l'abbiamo detto e ridetto in ogni modo, insomma non saprei davvero che cosa aggiungere. Io credo che se non ci si rende conto della forza e della potenza delle parole, forse non ti posso neanche dire niente, vuol dire che non ti sei mai messo veramente in contatto con qualcosa che ti appartiene, che hai a disposizione, cioè lo strumento che abbiamo nelle mani, chiunque ce l'ha, e non sapere quanto sia forte, accidenti, è davvero una forma di povertà straordinaria. Che cosa ti devo dire? Cioè, se non ci arrivi da solo, io che cosa devo dirti?
Basta con questo atteggiamento di deresponsabilizzazione del appunto sono solo parole, non volevo dire questo, mi è scappato, io non sono così. Non è vero.
Non è vero, sono tutte stupidaggini.
Sono scuse e devo dire che il nostro, questo è ciò che ci posiziona nel diventare un po' intransigenti nei confronti di questa sciatteria di chi dice cose del genere.
Allora aggiungo, come rispondete a quelli e a quelle che dicono vabbè, però allora non si può dire più niente?
Non gli rispondo.
Non rispondiamo neanche più, ma sai perché? Perché è superato, è un concetto completamente superato. Basta fare 2 passi nel mondo dei più giovani ed uscire da questo retaggio da parrucconi per capire che abbiamo nuove generazioni in grado di parlare e pensare meglio di noi. E quindi basta, siamo noiosi.
Ah, ma poi è una, cioè davvero non si può più dire niente solo perché se non hai fantasia. Buttacela un po' di fantasia nella vita, dai, e scoprirai uno straordinario mondo di parole a disposizione.
Ma secondo voi un cambiamento è possibile?
Certamente.
No, e stavo dicendo, infatti Elena stava rispondendo, un cambiamento è possibile nel linguaggio, attuale?
Ma il cambiamento è possibile ovunque, dappertutto. Cominciamo dal linguaggio perché possiamo controllarlo, quindi altro che se è possibile, lo stiamo facendo noi. Il libro che abbiamo scritto sta già portando una ventata di novità anche nella scelta di nuove forme di imprecazioni, quindi sì, assolutamente. Però che sia chiaro, il cambiamento deve essere possibile sempre, noi dobbiamo essere convinti di questo in tutti gli affari del mondo degli esseri umani.
Vabbè, ma poi scusate, ma voi mica parlate più in latino medievale, cioè certo che si cambia, il linguaggio cambia in continuazione, è un atto anche, a volte cambia spontaneamente, a volte meno, in realtà cambia la cultura, cambia il linguaggio, possiamo fare qualcosa per cambiare, non sappiamo, no? La storia come evolve. Ci sono miliardi di futuri distopici o utopici, ma quello di cui siamo certi è il cambiamento, si cambia in continuazione.
Imprecare nuove imprecazioni è un atto creativo e quasi politico. Può diventare una forma di attivismo quotidiano?
Certo, assolutamente sì. Anzi,
Direi
sarebbe la cosa migliore, la cosa più auspicabile.
assolutamente sì. Lavorare su come parliamo è un atto rivoluzionario perché ci mette nelle condizioni, guarda un po', di pensare. Quindi sì, assolutamente sì.
Voi avete fatto degli esempi?
Sì,
Beh,
abbiamo
sì.
fatto degli esempi, sì. Anche perché ci siamo imprecate.
Ci siamo scambiati insulti e imprecazioni per tutta l'estate, era inevitabile, per cui abbiamo dovuto trovare anche le nuove formule. E poi abbiamo anche notato che anche noi avevamo da correggere delle brutte abitudini, per cui sì, noi abbiamo anche provato a proporre delle nuove forme di imprecazioni. Il manuale, d'altronde, questo si propone, no? Non solo di condannare e dire cosa non va, ma anche di proporre delle alternative. Le trovate nel libro.
Dico, a proposito di queste alternative, poi non c'è un rischio di banalizzazione o strumentalizzazione di queste battaglie?
Vabbè, il rischio c'è sempre. Qualsiasi battaglia viene strumentalizzata da chi si oppone alla battaglia stessa, quindi non è un rischio, è una realtà e ci si fa i conti. Chiunque faccia militanza nella propria vita sa. Che questo aspetto è un aspetto del gioco e ci si gioca.
Vi facciamo un'ultima domanda, ovvero se dovesse lasciare un messaggio a chi ci ascolta, qual è la prima cosa concreta che possiamo cambiare sin da subito nel nostro modo di parlare quando siamo nervosi, arrabbiati, incazzati?
Smettere di dire porca puttana, facciamo questo esercizio collettivo. Tutte le volte che ci viene in mente porca puttana, figlio di puttana, ma questa è una puttanata, è andato tutto a puttane. Stop! E voilà.
Stop, pensiamo ad altro, come dice Stefania, liberiamo la puta, che poi altro non è che una giovane che non nulla ne può. E per favore, proviamoci tutti quanti insieme, ogni volta che ci viene in mente, a dire un'altra cosa. Non vi viene una parola, fate un verso.
Comunque, se può essere d'aiuto, il nostro dialetto napoletano è molto più inclusivo perché non diciamo puttana, ma ci stronzata, quindi questa è la
Trovata,
stronzata,
stronzata va benissimo, le merde non
quindi
si offendono,
possiamo
vai.
cambiare anche puttana con stronzata e siamo a posto.
A posto. Abbiamo lanciato
Un nuovo strato, una
un
nuova possibilità.
appello.
No, infatti, visto che siamo alla fine, diciamo nell'ultimo capitolo scritto da Alessandra Racca, cioè, invoco te cioè, scrive, invoco te che ora ti tocca per concludere, dirne una sozza, orrenda, liberatoria, carnale, fai del tuo meglio, non ti frenare, impreca il tuo imprecare, facci sognare. Quindi ora le ascoltatrici e gli ascoltatori possono farlo, no? Devono farlo.
E certo che devono farlo, e gli ascoltatori si ricordino, proprio per lasciare in pace le povere puttane, che la guerra fa schifo, la mafia fa schifo, la miseria è brutta, la terra è vigliacca. Insomma, abbiamo tanto contro cui imprecare, lasciando in pace ste stramaledette e benedette donne.
Noi ringraziamo e salutiamo Stefania Doglioli ed Elena Miglietti per aver partecipato a Libri da Torcere, autrici di Maledette, manuale di impregazione etica, sfogarsi con rispetto, maledire con creatività, libro pubblicato dalla casa editrice Capovolte. Grazie, vi
Grazie a voi
ringrazio.
per lo spazio e per la
Grazie, grazie
chiacchierata.
davvero.
Grazie.
Ciao ciao.